Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Bentornati, eccoci qua dopo qualche giorno di pausa, siamo di nuovo insieme con Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato. Riprende qui in pratica la nostra avventura, la nostra camminata che ci porterà poi in avanti fino a tutto l'anno prossimo, insomma non vi libererete facilmente di noi. Abbiamo cominciato con questo pezzo degli U2, questo nostro appuntamento del Notes adesso in onda di oggi, c'è una motivazione.
Buongiorno e buona fortuna.
Addirittura.
Volevo emulare il personaggio di George Clooney, o meglio del film di George Clooney, non so se l'hai visto, Francesco.
Sì, sul maccartismo l'ho visto.
Esatto, sì. No, sì, facciamo sì. Una cosa più nostrana, dai. Allora,
era Buonanotte e Buona Fortuna, tu hai fatto
sì,
una specie
beh,
di
giustamente noi
parafrasi,
stiamo, andiamo
certo.
In onda la mattina, quindi, però dai, provo con qualcosa di più nostrano. Buongiorno cari amici del giorno di Radio TNA, per chi è già sveglio, per chi non vuole o non può dormire, per chi questa mattina vuole saperne di più,
questa è un po'
Sabrina Impacciatore.
È marzulliana questa, un po' inquietante, ma comunque.
Sì, appunto dicevamo la canzone.
Era meglio George Clooney, francamente, ma comunque.
Dunque, sì, la canzone era Elevation degli U2. O degli U2 come dicono in tutto il resto del mondo, tratto dall'album All That You Can Leave Behind. Questo è un successo di 5 anni fa e appunto è la colonna sonora, l'abbiamo messa per questa, la colonna sonora di Tomb Raider, il film, film interpretato da, come tutti sapete, Angelina Jolie.
Sì.
Ma perché l'abbiamo messa? Noi appunto scegliamo sempre delle canzoni che abbiano qualche riferimento alla puntata, a costo anche di passaggi logici a volte degni di
arditi.
Gaspare Zuzzurro,
abbastanza
diciamo.
Arditi così.
In questo caso insomma non,
È abbastanza, non ci vergogniamo più di tanto, ecco.
In questo caso è abbastanza diciamo
giustificato
perché appunto diciamo Tomb Raider è stato portato al cinema da Angelina Jolie, ma ben prima di Angelina Jolie a dare corpo e anima a questo personaggio,
soprattutto corpo Angelina soprattutto Jolie direi, ma comunque
a questo personaggio di un videogioco era stata appunto un'attrice italiana che è appunto Sabrina Impacciatore che lo fece in una parodia televisiva molto celebre e peraltro insomma, a mio parere Francesco anche in una versione anche più sexy di Angelina Jolie, sarà che io preferisco molto di più Sabrina Impacciatore di Angelina Jolie,
la bellezza nostrana effettivamente è troppo costruita la Jolie, è un po' plastificata, una specie di quando fai il rinnovo della patente che te la danno plastificata, è un po' la stessa cosa.
A proposito di plastiche, tra l'altro, non so se quanti dei nostri ascoltatori lo sanno, ma si è recentemente fatta una plastica proprio la stessa Lara Croft, che ha avuto un rinnovo di stilistico nell'ultima versione del videogioco. I suoi creatori avevano un po' l'intento di renderla più realistica, hanno detto, e quindi anche un po' meno spigolosa, ma il risultato fondamentale è stato che gli hanno ridotto di 2 misure il seno, tra le proteste dei fan di Lara Croft.
Che si sono sentiti orfani di questo... di questa esuberanza, diciamo così. Scendiamo troppo.
Quindi oggi appunto parliamo della prima Lara Croft, la prima vera Lara Croft della televisione in questo caso, che è un'attrice appunto io la preferisco di gran lunga Angelina Jolie, ma io proprio sono innamoratissimo di questa donna.
Molto brava,
donna,
molto brava e anche molto affascinante, devo dire.
È molto affascinante, ha due occhi che per guardare ci vuole il salvagente, secondo me.
Sì, è vero.
Veramente.
Bisogna fare un'assicurazione sulla vita prima di guardare gli occhi, è vero.
Sabrina Impacciatore, tra l'altro, ha una carriera, innanzitutto è un'attrice di quelle vere, di quelle che è veramente innamorata di questo lavoro e tutto sommato non è poi neanche così facile incontrarne una, nel senso che poi spesso è un mestiere, quello dell'attore, che poi noi approfondiremo nel nostro programma anche nelle prossime settimane con una serie di interviste che vi anticipo, avremo appunto attrici, attori, registi come Mario Monicelli, Giuliano Montaldo, Christoph Zanussi, Pierfrancesco Favino, Massimo Ghini e molti altri.
Fine a Natale andiamo avanti,
sì,
tranquillamente, per carità.
E appunto non è tutto sommato facile perché è un mestiere che è fatto anche di molta casualità, no? Invece Sabrina è veramente una ragazza che ci mette davvero tutta la passione in questo lavoro, tanto da aver avuto il coraggio di abbandonare la televisione che le ha dato la popolarità, l'ha resa celebre, per un nuovo mezzo di comunicazione quale è proprio il cinema, che tutto sommato fino ad oggi non l'ha valorizzata pienamente. Anche pur avendo avuto preso parte insomma a dei film anche
ricordiamo molto anche qualche pellicola, dicevamo prima L'ultimo bacio, no?
L'ultimo bacio è stata quella un po' che l'ha lanciata,
la più,
no?
Famosa forse.
L'ultimo bacio di Muccini, in cui interpretava un po' una sorta di casalinga frustrata, poi ha avuto un'interpretazione breve ma intensissima e bellissima nella Passione di Cristo di Mel Gibson, in cui interpretava la Veronica. Ha debuttato diciamo come attrice protagonista assoluta diciamo proprio quest'anno con E se domani, a fianco paradossalmente proprio a due personaggi televisivi, cioè Luca e Paolo, i conduttori delle Iene. Ora sta girando un altro film, quindi diciamo che...
anche di Camera Caffè, non solo delle Iene.
Esatto, insomma due personaggi proprio televisivi, lei che ha abbandonato la televisione per il cinema, poi si è ritrovata a debuttare come protagonista proprio a fianco a dei personaggi televisivi. E lei tra l'altro ha iniziato la carriera in un modo abbastanza anomalo per certi versi, nel senso che è stata lanciata da Boncompagni nella Rai, ma in modo completamente diverso
rispetto al solito,
nel senso che lei ha fatto Non è la Rai, ma non è diventata famosa né sgambettando né ammiccando né canticchiando,
non come Ambra
e non è arrivata non come Ambra o anche Claudia Gerini, che insomma per carità colleghe che poi hanno anche avuto delle carriere molto dignitose anche con una personalità molto sviluppata, ma che appunto no, il sistema era quello. Lei non era una ragazzina di 15 anni, non è arrivata Non è la Rai in mezzo a altre 200 ragazzine accompagnata dalla mamma, ci è arrivata, direi in questo caso è una vera e propria anomalia, lavorando, nel senso che lei faceva la segretaria di redazione a Non è la Rai, quindi c'è proprio arrivata lavorando. Lei era una di quelle appunto che mentre studiava recitazione nel frattempo
lavorava dietro le quinte,
lavorava, ha fatto molti lavori, poi ce lo racconterà lei stessa nell'intervista che ascolteremo, e quindi è arrivata a Non è la Rai come segretaria di redazione. Boncompagni, che è ovviamente è una persona che ci capisce, che la vede lunga, ha evidentemente intuito il talento di questa ragazza, e un giorno gli ha proposto proprio di fare una rubrica in onda, quindi di andare in onda inventandosi qualcosa così di divertente, di carino, insomma, poi alla fine non è che ci fossero queste grandi pretese nella Rai, ce lo ricordiamo. Lei fece una rubrica della Posta che segnò proprio il programma subito, e quindi divenne un'attrice comica
e divenne un volto conosciuto,
breve, molto celebre,
molto conosciuto,
lavorando prima sempre con Boncompagni, facendo altri programmi di Boncompagni, e poi anche facendo molti, ora non li elenco perché ne ha fatti veramente tanti in televisione, tra cui appunto tra i suoi personaggi c'era appunto quello di Lara Croft. L'ultima sua apparizione è in Rai Hot della Guzzanti, e dopodiché appunto ha volutamente deciso di rifiutare le tante proposte che gli venivano fatte dal mondo della televisione per continuare a fare l'attrice comica, per dedicarsi invece proprio al lavoro dell'attrice.
E poi mi sembra di capire, insomma, che sia brava sia dal punto di vista comico che drammatico, perché nell'ultimo bacio faceva una parte in fondo non comica.
No, assolutamente.
Patetica e anche in fondo abbastanza tragica, tutto sommato, la tragedia familiare di una separazione, no? Di un divorzio, di una relazione del marito con un'altra, quindi c'era una
Sabine Pacciatore
molto... Quindi è
brava in
tutti
una delle
due,
poche attrici comiche che ci sono in Italia, ma appunto non è soltanto una comica, anche perché come la maggior parte dei grandi attori comici, lei è arrivata a fare la comica partendo dal fare l'attrice,
certo.
Perché poi un grande attore sa fare tutto, non sa fare soltanto ruoli drammatici,
certo.
Quindi non
Anzi,
è
forse
una
è più difficile
che...
il comico che il ruolo drammatico, spesse volte è più difficile far ridere che far piangere.
Sicuramente, quindi accade spesso, a volte si dice che poi i più grandi attori drammatici sono proprio i comici, ma a volte succede che un attore comico poi si improvvisi attore drammatico e gli riesce bene. Ma in realtà molti attori comici sono appunto degli attori bravi che magari trovano la popolarità facendo ridere, perché certo. Comunque far ridere è più difficile, e anche per questo poi spesso ti dà più successo, perché,
è vero.
Perché ti porta a comunque una grossa popolarità.
Tutti tentano di far ridere, ma quelli che ci riescono sono pochi in fondo, no?
Esatto.
Non so se sei d'accordo, uno dei più grandi in questo senso, che era comico e drammatico spesso nello stesso momento, è stato il grande Tognazzi. Ugo Tognazzi era comico e drammatico spesso nello stesso tempo. Ha cominciato con sketch leggeri con Raimondo Vianello e poi ha fatto anche film molto amari, tutto sommato.
Sì, ma io credo che alla fine tutti i più grandi attori
lo stesso Sordi,
italiani
naturalmente,
siano
lo stesso
stati sì, anche
Gassman.
Sordi, ma anche lo stesso Totò, che insomma
come
era
no,
un comico,
certo.
Ma in realtà era soprattutto un attore,
certo.
E lo ha dimostrato poi lavorando anche in film drammatici.
Il problema è che sono stati poco valorizzati certe volte attori che hanno avuto, tipo Totò, grandi potenzialità, ma magari solo Pasolini o pochi altri sono riusciti a tirarle fuori.
Questo perché di solito questo ce l'hanno raccontato anche appunto altri attori. Spesso un attore viene bollato in genere, questo succede sempre, lo diceva anche appunto lo stesso Pierfrancesco Favino, che dice: no, se fai una volta il soldato ti fanno fare sempre il soldato, se fai una volta ridere vogliono che fai sempre ridere, se fai una volta il personaggio drammatico. Questo è il dramma, a mio parere, proprio di tanti attori italiani che si sono un po' fossilizzati, no?
Questo
magari
è un problema
anche assecondando.
Forse più del cinema italiano che del cinema internazionale, probabilmente.
Forse sì, forse questo è particolarmente, proprio perché magari in America c'è più il discorso dell'attore inteso proprio come un personaggio che dà vita a tanti, un uomo che dà vita a tanti personaggi. Mm-hmm. Pensiamo appunto a De Niro,
come no?
O a Dustin Hoffman, che pur avendo magari fatto alcuni personaggi, soprattutto De Niro, sul mafioso, alla fine ci si è un po', no, accomodato su un cliché.
Sì, un
però
po',
per esempio
sì.
Dustin Hoffman invece non ha mai fatto due ruoli simili. No? In Italia invece c'è più il discorso dell'isterione, no? Alla Gassman, quindi è l'attore che dà vita a un personaggio, ma che gli fa assumere la sua personalità.
Certo.
In America forse da questo punto di vista è Jack Nicholson quello
sì,
più
sì.
No, che tende... Questo ha rovinato in alcuni casi, a mio parere, molti attori italiani, per esempio Stefano Accorsi, che a mio
come
parere
no?
È un grande attore, ma
sono
che
d'accordo.
Sono ormai 5 anni che fa sempre la stessa parte.
Sono d'accordo.
E questo poi dipende più dai registi che dagli attori. Quindi quando poi un attore ha il coraggio anche di rifiutare il cliché che gli è stato affibbiato...
Per mettersi in gioco.
E mettersi in gioco in continuazione. E non vorrei citare un attore che ti piace tanto, ma da questo punto di vista Kim Rossi Stewart secondo me
no,
è uno
degli
esempi.
No, ma non ho detto che non mi piace, ho detto no. Semplicemente che... Non...
Scherzo, noi lo dico ai nostri
devo
ascoltatori,
poi...
abbiamo ormai un gioco con Francesco ogni puntata.
Assolutamente
diciamo,
sì.
Questo
devo...
dibattito su Kim Rossi Stewart.
Devo anche vedere poi il film che ha girato, francamente ancora non l'ho visto.
Bellissimo,
per cui
peraltro...
appena uscirà in DVD lo vedrò senz'altro.
E lui è uno di quelli appunto che si mette in continuazione in gioco, anche lui non ha mai fatto due personaggi simili. Riesce sempre a dare vita davvero a personaggi diversi, quindi è una cosa che non è facile, appunto questo ripeto anche per spesso per i ruoli per cui uno viene scelto. Non dipende spesso dall'attore.
Senti, so che hai questa intervista piuttosto lunga con appunto con l'attrice mi sfugge il nome.
Sì.
E quindi se vuoi la mandiamo in onda.
Sì, abbiamo rubato abbastanza con le nostre chiacchiere.
Poi se no siamo costretti a tagliarla.
Sì, passiamo.
Allora, presentiamo questa intervista che tu hai avuto da lei alcuni giorni fa e poi magari se abbiamo tempo torniamo per i saluti.
Tu hai studiato all'Actor Studio?
Io ho studiato con degli insegnanti dell'Actor Studio, non sono mai andata nella sede dell'Actor Studio, però da tantissimi anni studio con insegnanti americani, sia a Roma che a Parigi, ed è la tecnica di lavoro che più mi ha aiutato. Poi non uso, non sono una purista dell'Actor Studio, mischio, mescolo.
Ecco. Qual è la differenza dell'approccio proprio alla recitazione tra il metodo americano, insomma, poi il metodo americano e quello italiano?
Io ho studiato anche con insegnanti italiani, la differenza sostanziale è che nella scuola italiana si insegna a rappresentare le cose, quindi a emularle, imitarle, mentre invece all'Actor Studio si insegna a evocare delle emozioni vere, reali, dentro, sia del tuo passato, sia attraverso una forma di suggestione molto forte con una serie di esercizi, sia ad evocare emozioni date da situazioni immaginarie che poi tu usi come sostituzione. Quindi tu per esempio per creare un pianto di disperazione, di un lutto, tu o evochi una tua esperienza passata oppure la sostituisci con una esperienza immaginaria che però abbia come risultato quel pianto di cui tu hai bisogno. È un lavoro piuttosto complesso, molto faticoso, faticosissimo.
Il metodo Stanislavski?
È il metodo Stanislavski, per cui è un metodo, se arrivi la sera a casa che sei veramente distrutto, proprio con mal di testa, stanchezza, spossatezza psichica, però secondo me i risultati poi si vedono, perché a me piace tantissimo lavorare con le emozioni vere, usare il corpo come strumento, e anche perché questo vuol dire fare davvero un viaggio, e per me fare l'attrice vuol dire fare un viaggio emotivo all'interno di un personaggio lontano da me, e quindi una possibilità di conoscere anche il mondo o le persone o gli esseri umani, però veramente entrandoci con tutta l'anima.
Una domanda tecnica, diciamo, in questo caso, questo perché mi ha sempre incuriosito molto del metodo Stanislavski.
Sì.
Tu, dal momento in cui reciti,
sì,
cioè dal momento in cui sei di fronte alla macchina da presa,
sì,
secondo questo metodo,
sì,
tu comunque, diciamo, nella solitudine assorbi il personaggio, crei, diciamo, anche delle emozioni, diciamo, crei una tecnica partendo dalle emozioni e poi quando stai davanti alla macchina da presa riproduci quello che hai vissuto in privato, oppure devi vivere anche lì per lì?
No, vivi proprio lì per lì, in quel momento.
E ci riesci in contesto?
Ecco, bravo, hai ragione, il punto è proprio questo, che mentre tu stai lì concentratissima, che magari sei stata nella roulotte, hai fatto il riscaldamento, la preparazione, poi arrivi lì e senti, oh, mi passate il cavo per favore, oh, c'è sta l'aereo, fermi tutti, oppure si fanno battute di spirito eccetera, quello è un momento veramente difficilissimo. Per esempio sui set americani non si muove una paglia, c'è un silenzio totale. Io ho fatto il film con Mel Gibson, La Passione di Cristo, non volava una mosca, per cui lì la concentrazione di un attore veramente era completamente rispettata. Ora, questo io non voglio criticare, è proprio un metodo di lavoro diverso, gli italiani sono molto più così pragmatici, sono molto più disincantati, so così, poi il cinema in Italia si fa a Roma, i romani sappiamo, so, oh, famo, damo, dimo. Per cui devo dire, questa è una grande difficoltà, quella di mantenere la concentrazione. Infatti a volte capita che non sei felice della scena che hai fatto, che torni a casa, che
poi
veramente...
Poi appunto Mario, dei colleghi che lavorano in modo completamente diverso.
Sempre,
oggi, insomma,
sì, e... certo, anche quello. È troppo importante poi l'ascolto, no? Nel metodo per esempio ti insegnano tantissimo ad ascoltare l'altro, quindi se l'altro lavora con un metodo diverso, su un registro diverso, poi se tu ti intoni a quello, ti distanzi dal tuo lavoro, puoi essere stonato, risultare stonato, però... Alla fine io personalmente quello che applico è cercare il più possibile di credere veramente a quello che sto facendo, cioè proprio di suggestionarmi, come quando da bambini noi diciamo giochiamo a signore, giochiamo a fare Zorro, giochiamo ai pirati, ecco, in quel momento lì io tiro fuori quella bambina che dice ok, io sto giocando in questo momento a quella cosa e devo diventare e ci sto dentro fino alla fine.
Senti, hai citato la passione di Cristo in cui tu fai un ruolo breve ma molto
Veronica,
intenso e indimenticabile,
sì.
Insomma.
Grazie.
Com'è stata questa esperienza anche insomma nei confronti di un film che poi ha fatto molto discutere, che è stato diventato anche un simbolo insomma sì. Religioso sia per le idee dello stesso regista. Tu personalmente anche nei confronti della religione, nei confronti di Gesù Cristo, che rapporto hai? E quindi poi fare un film del genere, che non era solo un film su Gesù Cristo, ma un film che è anche, diciamo, no?
Per me, dunque, io ho un rapporto con la religione molto personale. Io non sento di aderire ad una religione vera e propria, perché mi sono convinta che la religione sia fatta dalla cultura di un popolo, quindi io penso sempre, fossi nata in India sarei induista, animista, se fossi nata in Giappone sarei buddista giapponese, adesso sono nata in Italia devo essere cattolica, ma secondo me le religioni sono fatte dagli uomini, quindi una vale l'altra. Io ho una relazione con Dio che è specifica. Questo film paradossalmente mi ha avvicinato alla figura di Gesù, perché io durante le riprese del film ho vissuto una suggestione potentissima, tant'è che quando io rivedo il film e mi vedo dal di fuori dico mamma mia, ma io proprio stavo fuori di testa, cioè stavo su Marte in quel momento, perché c'era una tale atmosfera carica di misticismo, di concentrazione, di rispetto, al punto che io sono stata portata a credere che quell'uomo lì davanti fosse Gesù e che io fossi davvero la Veronica. Cioè ho avuto un momento come di
transfer.
Sì, transfer totale. E mi sono ritrovata a pregare, cioè sono successe delle cose dentro di me. E devo dire che da questo film ancora io ho un pensiero di Gesù che mi porto dentro. Ed sembra una cosa da pazza, io lo so benissimo, nel momento in cui parlo posso essere tacciata di essere una povera psicolabile, pazza, però sono cose strane che succedono, nel senso che quando tu sensorialmente, improvvisamente credi una cosa, poi ti si apre anche un pensiero o ti si apre una porta nell'anima. E quindi io non è che improvvisamente sono cattolica praticante, però Gesù c'è nei miei pensieri e c'è stato anche nelle mie preghiere. E poi rispetto al film in sé, è un film che è entrato nella storia del cinema e io sono veramente onorata di farne parte. Tutte le polemiche che ne sono scaturite io sinceramente non le ho seguite più di tanto. Innanzitutto quando fai un film sei talmente coinvolta che è molto difficile essere obiettiva, soprattutto un film come questo in cui l'esperienza artistica è stata così grande.
Ma questo coinvolgimento che hai sentito è stato più perché questo film, questa storia ti ha diciamo stuzzicato qualcosa al tuo interno, poi era proprio l'atmosfera che c'era in tutti?
Tutte e due le cose. Allora Gibson ha creato sul set un'atmosfera che io non avevo mai visto da nessun'altra parte, cioè lui ha fatto questo film perché ci credeva ciecamente, era una sua missione di vita, era una sua, sì, lo sentiva dentro perché era un suo modo di ringraziare Dio, perché lui si è salvato dall'alcolismo grazie alla fede e quindi era un suo conto personale con Dio aperto, e lui in questo film ha messo tutta la sua anima, poi che possa essere giudicabile, ognuno può giudicarlo secondo il suo punto di vista, però lui era onesto lì, era puro, ed è una persona molto animalesca, con una forza travolgente, e quindi vederlo sul set con quell'entusiasmo, lui faceva venire dei gruppi musicali che suonavano musica antica per creare, sì, per creare l'atmosfera, musica che nel film non c'è, però noi li vedevamo lì sul set, c'erano queste persone che suonavano, c'era un silenzio che non si vedeva neanche in chiesa, noi giravamo all'alba lì a Matera, nei sassi di Matera, che è un paesaggio suggestivo da morire, e lui aveva un tale rispetto per ognuna delle persone che lavorava nel film che tutti erano incredibilmente motivati, quindi dall'ultimo dei tecnici al primo degli attori tutti erano profondamente appassionati. Quando c'è tanto amore, l'amore ti travolge e ti apre, e quando tu sei aperto le cose entrano, anche le più assurde. E noi nella vita non ci siamo abituati, perché ci schermiamo continuamente, siamo sempre chiusi, siamo distratti, siamo storditi dal quotidiano, ma se uno dovesse semplicemente dedicare mezz'ora al giorno al silenzio puro, alla meditazione, ma quante cose succedono che ci possono veramente cambiare la vita. Quindi la suggestione è potentissima.
E tu hai fatto tante esperienze diverse nel tuo lavoro,
sì.
Questo è una ricchezza che hai proprio per questo tuo modo poi di affrontare. Sei una grande attrice comica. Questo è il primo film che hai fatto come protagonista, quindi è un segno, proprio venendo qua io ci pensavo, al fatto che in Italia non c'è tanto spazio per le attrici, no?
No.
ancora meno, proprio pensavo anche ai ruoli da protagonista, spesso un'attrice protagonista è la donna
sorella di, la moglie di, la figlia di, la madre di, la zia di, è sempre tutto di qualcun altro che è un uomo, perché io non so come mai, gli sceneggiatori probabilmente non conoscono a fondo le donne, o le temono, o ne hanno paura. Le donne che scrivono non sono in grado di rappresentarsi, perché forse sono donne di generazioni che hanno vissuto il femminismo, hanno una sorta di resistenza nei confronti della rappresentazione della complessità del femminile. E quindi non si trovano ruoli interessanti da interpretare. Ci sono pochissimi ruoli femminili, tantissime attrici, ed è un inferno, veramente è un inferno.
Fare, già appunto è difficile fare l'attrice,
sì.
Fare l'attrice comica, donna, è ancora più difficile perché è un campo in cui l'uomo, no, comunque bene o male ha una grossa propaganda. Fare l'attrice comica, quando è anche una bella ragazza, forse è ancora più difficile, perché di solito comunque tendono le bruttine poi a fare le comiche, perché magari puntano sui propri difetti, puntano
sì.
Ecco, fare l'attrice comica, per una ragazza è anche una bella ragazza.
Oh, grazie, ma sei troppo gentile. Io ti dirò che la scelta di fare l'attrice comica è stata la più giusta della mia vita, perché è quella che mi ha permesso di diventare un'attrice, altrimenti io non ce l'avrei mai fatta. Quindi paradossalmente, per quanto sia difficile, siccome ce ne sono talmente poche, io venivo proprio chiamata, cioè io vengo chiamata a lavorare, perché ci sono tante attrici di vario genere, però appunto il mondo della comicità è un mondo soprattutto di appannaggio maschile. Adesso sono aumentate molto le comiche donne, ma quando ho iniziato io 10 anni fa ce n'erano veramente pochissime. E questo mi ha permesso di poter iniziare un percorso tortuosissimo che poi oggi mi ha portato al cinema. Mi ha portato al cinema anche attraverso delle scelte molto severe che io ho fatto, perché io da 5 anni ho detto no a tutta la televisione possibile. Io sono arrivata a un punto in televisione in cui mi hanno fatto delle offerte veramente che mi avrebbero cambiato la vita, e soprattutto il conto in banca. Io però a tutti i costi, ascoltando la mia pancia, le mie viscere, ho detto devo resistere. Quanto c'ho in tasca? 1 euro. Vabbè, proviamo lo stesso. E sono felice di tutte le scelte che ho fatto, e se dovessi morire oggi sarei felicissima così, perché davvero con le mie sole forze, senza l'aiuto di nessuno, soltanto credendoci ed esplorando, perché io non sapevo neanche di poterle fare queste cose, tu non sai mai quello che sei in grado di fare. Tu provi e poi incredibilmente arriva una risposta da fuori e tu pensi, ma allora la comunicazione è avvenuta, ma è come uno che sta in mezzo al mare e lancia degli SOS e chissà se qualcuno lo ascolta e qualcuno lo riceve, qualcuno lo capisce e soprattutto se qualcuno ti viene a salvare.
La scelta di non fare televisione sarà programmatica, quindi
sì,
non è che...
assolutamente.
Perché volevi comunque dare una svolta...
Sì, assolutamente.
È qualcosa, un programma che invece ti sarebbe piaciuto fare, a cui hai rinunciato, che magari comunque ti piace guardare in televisione, c'è qualcosa
io
che...
devo essere sincera, sono veramente... saranno un paio d'anni che non guardo più la televisione, perché io l'ultima cosa che ho fatto è stata Riot con Sabina Guzzanti. In realtà avevo detto di no alla televisione già da prima, però ho deciso di partecipare a Riot perché mi piace il lavoro di Sabina e mi piaceva quello che potevamo fare insieme. Ma un programma che guardo in televisione al momento non ce l'ho. Sicuramente tra le persone che meritano di fare la televisione c'è Fiorello, che io stimo in maniera particolare, e pochissimi altri, ecco, perché soprattutto negli ultimi anni la televisione purtroppo è degenerata tantissimo. Io spero che si riprenda.
Al cinema che cosa ti piacerebbe fare?
Cioè, al cinema
è un progetto, e ti piacerebbe un giorno fare la regista, per esempio?
Sì, accidenti, mi hai fatto proprio la domanda. Io mi vedo tra 10 anni regista, e già inizio a percepire in me questo desiderio che cresce, che si sviluppa. Io lo tengo a freno perché mi sento ancora acerba, però sento che andrò in quella direzione e spero di poterlo fare, poi non lo so. Però mi piace tantissimo lavorare con gli attori. Io molte volte aiuto dei miei colleghi a preparare dei provini, mi piace proprio lavorare sulle emozioni. Come attrice mi piacerebbe interpretare un ruolo tragicomico, cioè il mio sogno veramente è di fare un personaggio a tutto tondo in cui si passi continuamente dal registro drammatico a quello comico, così come succede nella vita. È molto difficile trovare ruoli così, ancora non ho visti in circolazione, però ecco, c'erano quei bei film degli anni 60, da Monica Vitti a... cioè quei ruoli lì, ma dove stanno? Se dovesse capitare, quello sarebbe il mio sogno. Certo è che mi piacerebbe lavorare con gli autori. Mi piace in generale, il mio lavoro è una ricerca per me ed è una passione vera. Per me la cosa importante è lavorare con un regista che abbia una visione, che mi possa portare altrove, e che mi possa aprire delle possibilità, far fare un viaggio e portare lontano, così ricercare, evolvere.
Il personaggio che ti interessa, quindi al di là del settore?
Guarda, mi interessa tantissimo l'interno del personaggio, ma poi mi interessa la visione del regista, proprio la visione, il mondo che lui propone, il suo sguardo sulle cose, l'estetica, la poetica, questo. Per cui quando sento che un regista, anche se io devo fare un piccolo ruolo, o mi può portare altrove, io vado con grande entusiasmo.
Sei stata Lara Croft prima di Angelina Jolie. È molto più sexy, secondo me.
Oh wow, è fantastico, veramente, grazie.
Ti piacerebbe fare qualche, tornare a fare un Colossal americano? Cioè, il cinema americano è un sogno per gli attori italiani o per te, oppure comunque alla fine, cioè, ti piace più nel tuo progetto, c'è cioè più l'idea non so, Monica Bellucci oppure Valeria Golino?
Valeria Golino, decisamente Valeria Golino, a parte che non posso aspirare proprio ai ruoli della Bellucci, ma in realtà sì, cioè il cinema americano mi interessa più quello indipendente piuttosto che le grandi produzioni che ormai sono tutta forma e niente sostanza. E quindi a me piace il film in cui poi quando si esce dalla sala in qualche modo ci si sente spostati da come si era entrati, no? Quella piccola micro apertura, qualcosa che abbia cambiato un punto di vista, un pensiero, qualcosa che aggiunga, qualcosa che trasformi. Quindi sinceramente questi film hollywoodiani che sono fatti tutti a tavolino, da botteghino, per ottenere quel risultato non mi interessano. Mi piacerebbe più un certo cinema francese o certi, ma mi piacerebbe tantissimo lavorare con dei registi coreani, con dei registi orientali, comunque con il cinema indipendente americano, che sicuramente mi sembra più interessante di quello hollywoodiano. E poi in Italia ci sono tanti nuovi registi che stanno uscendo fuori, che veramente spero abbiano la possibilità produttiva di esprimersi, perché potremmo avere delle belle risorse.
L'ultima domanda, che sì, poi era la prima. Com'è nato il desiderio di fare l'attrice?
Da bambina. Questo è veramente un sogno da bambina. Se ci penso mi viene un po' da piangere. Perché avevo 3 anni. Mi ricordo che già sognavo questo. A 3 anni mi sono esibita per la prima volta su un palco. Alla festa dell'unità mi ha portato mia nonna sopra il palco. E quella immagine ce l'ho così vivida. Era il mio posto, sai. E poi a scuola facevo tutte le recite, appunto avevo 6 anni, 7 anni, a Natale facevo la Madonna, a Pasqua facevo la Colomba, cioè questo era il percorso. A 16 anni ho iniziato subito a studiare recitazione e a 18 ho debuttato in teatro e poi ho combattuto questo sogno con tutte le mie forze, perché pensavo di non essere all'altezza sia fisicamente che dal punto di vista proprio della possibilità di talento, e quindi ho studiato altro, ho lavorato, ho fatto tanti lavori. E nel frattempo andavo a scuola di recitazione per pagarmela, facevo le pulizie della scuola, cioè è stata una cosa molto sofferta questa, perché poi i miei genitori erano contrari.
Sì?
Sì.
Perché?
Perché sognavano per me un futuro più stabile, un futuro certo, pensavano che io non ce l'avrei mai fatta. E quindi giustamente da genitori mi svegliavano la mattina col quotidiano sulla fronte, trovati un lavoro vero! E quindi io ho fatto di tutto, veramente, da venditrice di polizze assicurative, ho lavorato in agenzie pubblicitarie, ho fatto la commessa, ho fatto l'assistente casting, poi ho fatto la segretaria di redazione e da lì è partito tutto. Però ecco, oggi i miei sono i miei primi sostenitori, i miei principali sostenitori. Quando vengono, veramente devo dire, vanno a vedere i miei film 7-8 volte, soprattutto mia madre.
E questa era Sabrina Impacciatore in questa lunga intervista che ha concesso ad Arnaldo Casali. Allora Arnaldo,
chiedo scusa per averla trasformata in paperina.
Evidentemente era un po',
sì, il nastro era un po' accelerato.
Era un po' accelerato, però insomma le parole si capivano molto bene. Cercheremo di proporre prossimamente interviste magari tecnicamente più ascoltabili.
Ho comprato un registratore digitale nel frattempo. Ecco,
ci stiamo dotando di tutti i moderni mezzi della tecnica. Allora Arnaldo, abbiamo davvero un minuto scarso. Volevamo dare, prima volta che lo facciamo, dei contatti per chi volesse suggerirci temi, proposte per quanto riguarda questo nostro programma, inerenti ovviamente soprattutto al tema del cinema.
Sì, beh, innanzitutto volevo anche ricordare il nostro sito www.redeblu.org, dove potete sia leggere questa intervista che abbiamo ascoltato oggi in versione integrale, sia ascoltare l'intera puntata di oggi.
Sempre velocizzata.
Sempre. Per quanto riguarda invece i contatti, appunto, per suggerimenti, richieste anche appunto di temi da trattare o di puntate da riascoltare,
come no? Critiche, o, insomma, garbate possibilmente,
qualsiasi cosa, potete contattarci all'email adesso @reteblu.org, oppure potete anche telefonarci al numero 347 45 69 510. Ripeto, adesso @reteblu.org, 347 45 69 510, per tutto tranne che gli insulti.
Tranne che gli insulti, e naturalmente vanno bene anche i messaggini, non solo le telefonate, ma se uno vuole mandare un messaggio con un giudizio su una puntata o con una richiesta magari di riascoltare qualcosa del passato, può farlo tranquillamente. Tutto l'elenco delle nostre puntate, ripetiamo, è su reteblu.org, quindi tutti i temi trattati, le persone intervistate, gli artisti e così via sono lì, potete tranquillamente farvi anche un archivio personale scaricandole. Grazie Arnaldo, grazie ovviamente a Sabrina Impacciatore che è stata così gentile da concedere questa lunga intervista. Ritroveremo Arnaldo Casali ovviamente la prossima settimana.